Berlusconi assolto, ma comunque colpevole. Di Marco Travaglio, da Il Fatto Quotidiano, 12 marzo 2015. Ci risiamo. La sentenza della Cassazione che conferma quella d'appello e assolve definitivamente Berlusconi nel processo Ruby dalle accuse di concussione e prostituzione minorile ha scatenato il solito diluvio di cazzate riassumibili nei titoli degli House Organ al seguito. Il Bunga Bunga era una bufala, il giornale. Silvio assolto, ora chi paga? Libero. Un assurdo processo politico, il Foglio. Non si accontentano che il padrone l'abbia fatta franca grazie alla legge Severino, o Sederino, visto che glielo restituisce bello lindo, roseo e levigato come il culetto di un bambino. La frode fiscale è già passata in cavalleria. Non accendono un cero a Santa Paola. Pretendono pure di farci passare tutti per fessi, forse perché cercano compagnia. Incredibilmente si associa al coro una persona solitamente seria come Michele Emiliano, ex PM, ex sindaco di Bari, ora leader PD in Puglia e candidato a governatore, che invita addirittura la Boccassini a scusarsi con Berlusconi. Roba da matti. 1. Chi paga? Se la domanda riguarda i costi dell'indagine, quella della Procura di Milano sul gigantesco sistema prostitutivo nella villa di Arcore, accertato e confermato dalle condanne in primo grado e in appello per Mora, Minetti e Fede nel processo Rubaibis, è costata meno di qualunque altra su fatti simili, 65.000 euro, di cui 26.000 per le intercettazioni, come scrive Luigi Ferrarella sul Corriere. Se invece la domanda riguarda il prezzo pagato da Berlusconi in termini di discredito per lui e per l'Italia governata da lui, e di voti persi, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Se Berlusconi non si fosse riempito la casa di mignotte, di cui alcune minorenni, e se poi non avesse telefonato in questura, abusando del suo potere, per far rilasciare Ruby nelle mani della Minetti e della collega Michelle Conceicao per evitare che parlasse, non sarebbe mai stato processato. 2. Assurdo processo politico. Uno dei due reati contestati, la prostituzione minorile, è frutto di due leggi fatte dalle sue ministre Prestigiacomo e Carfagna per inasprire le pene contro gli sporcaccioni che vanno con le ragazzine. I PM, scoperta la presenza di almeno una minorenne ad Arcore, erano obbligati ad applicarla. Idem per il reato di concussione, il 27/5/2010. Quando Berlusconi chiamò il capo di gabinetto della Questura di Milano, Piero Ostuni, l'articolo 317 del codice penale puniva da 4 a 12 anni il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità. È proprio quel che fece il premier Berlusconi, che da pubblico ufficiale costrinse o indusse Ostuni a dargli indebitamente l'utilità di rilasciare subito Ruby, firmata per furto, contro il parere del PM minorile e contro la prassi ordinaria, prima che parlasse dei festini di Arcore. Quindi quella telefonata era reato, concussione per costrizione o per induzione, quando fu fatta, quando la procura aprì l'indagine, quando Berlusconi fu rinviato a giudizio e quando iniziò il processo. Poi, il 6 novembre 2012, il Parlamento, di cui Berlusconi era il leader di maggioranza nel governo Monti, approvò la legge Severino che spacchettava la concussione. Quella per costrizione, violenza o minaccia restava tale e quale, quella per induzione diventava un reato minore, induzione a dare o promettere denaro o altra utilità, con pene più basse e prescrizione più breve, ma soprattutto impossibile da dimostrare perché richiede non solo un indebito vantaggio per l'induttore, l'ex concussore, cioè Berlusconi, ma anche per l'indotto, l'ex concusso, allora vittima e ora complice nel nuovo delitto, cioè ostuni. Il vantaggio per Berlusconi è noto. Se Ruby fosse rimasta in questura quella notte, avrebbe potuto svelare ciò che i PM scoprirono qualche mese dopo. Il vantaggio per Ostuni è nullo, ha obbedito al premier per servilismo e piaggeria, quieto vivere, quindi ciò che prima era reato, ora non lo è più. Il tribunale aggirò l'ostacolo condannando Berlusconi per concussione per costrizione. Per i primi giudici la pressione esercitata dal premier su Ostuni era irresistibile. La Corte d'Appello, confermati l'altro ieri dalla Cassazione, ha invece considerato quelle telefonate resistibili, dunque rientranti nel nuovo reato di induzione. E qui hanno dovuto assolvere Berlusconi, perché, nonostante il pacifico abuso della sua qualifica per scopi personali, Ostuni non ricavò dal suo cedimento alcun vantaggio indebito. È sparito il reato per legge, ma i fatti restano. 3. A Sallusti, che titola il Bunga Bunga era una bufala, ha già risposto l'avvocato Franco Coppi, difensore di Berlusconi. Nemmeno noi contestiamo che ad Arcore avvenissero fatti di prostituzione compensati anche per Ruby. Quindi, di grazia, di che dovrebbe scusarsi la Boccassini? Di aver applicato la legge senza prevedere che gliel'avrebbero cambiata sotto il naso col voto determinante dell'imputato e dei suoi cari? O di aver sospettato che Berlusconi sapesse che Ruby era minorenne? Fermo restando che, in mancanza di prove schiaccianti, è anche legittimo pensare il contrario, resta insuperata e insuperabile una domanda. Visto che l'istituto dell'affidamento è riservato ai minori, perché mai Berlusconi si scomodò dal vertice internazionale di Parigi a telefonare in questura per far affidare Ruby alla Minetti, se pensava che Ruby fosse maggiorenne? Ciò detto, massima solidarietà ai servi di Berlusconi, costretti a sostenere qualunque balla e a passare per fessi pur di conservare il posto e lo stipendio finché dura. Ognuno diceva Totò a Falaccia che ha, ma qualche volta si esagera. 12 marzo 2015. Finché la barca va, il bel paese tra Cassazione e rottamazione. Di Giuseppe Panissidi, il presidente del collegio giudicante, che si era inopinatamente separato dalla toga all'esito del giudizio di impugnazione che assolveva Silvio Berlusconi, di certo presenterà le sue scuse e chiederà la riammissione in servizio. Si era sbagliato, errare humanum. La Corte Suprema di Cassazione, infatti, non ha cassato, vale a dire annullato, quella sentenza. L'ha confermata sul presupposto dell'assenza di errores in giudicando, oltre che in procedendo, evidentemente, in breve, tutto regolare e conforme alla legge penale. Di più, l'assoluzione, oltre ad eliminare un vulnus, la prima condanna dall'universo giuridico, basilari principi e criteri logico-linguistici dell'ordinario intelletto umano. Vediamo quali. Il punto cruciale dell'intera regiudicanda, il tema decidendum propriamente detto, concerneva, come noto, il dilemma della minaccia al funzionario della questura di Milano nella manzoniana notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Ora, una minaccia, non solo sotto il profilo giuridico, consiste nella prospettazione di un danno ingiusto nei confronti di una vittima o soggetto passivo dell'illecito. Non si richiede, peraltro, né in diritto né in dottrina e giurisprudenza, che la pressione sia irresistibile, come potrebbe invece verificarsi in caso di minaccia armata. La stragrande maggioranza dei casi di concussione si verifica senza costrizione violenta, posto che la violenza configurerebbe un reato ulteriore e aggiuntivo anche nella forma di violenza privata. E qui sorge la prima inquietante perplessità d'indole logico-razionale. Quale necessità poteva mai occorrere di formulare minacce nella specifica e inderogabile accezione anzidetta del lemma, se è vero, com'è vero, e come viene limpidamente riconosciuto anche nella sentenza assolutoria d'appello, se è vero, si diceva che il funzionario in parola era già preda di un'acuta sindrome di agitazione psicomotoria. Se, insomma, è vero quando i giudici del merito assumono, ovvero che quell'uomo era immediatamente entrato in uno stato di timore reverenziale, la paura, di qualsiasi specie essa sia reverenziale o no, rimane paura, i buoni vocabolari non mancano, ancora più grave se reverenziale, poiché configura pienamente quel metus publicae potestatis, il timore del potere pubblico, che concreta un elemento costitutivo essenziale della fattispecie legale della concussione. È dunque patente che non era necessaria alcuna minaccia ulteriore, se non che questo singolare giochino, che si chiama petizione di principio, risulta fortemente stravolgente a causa della sua illogicità manifesta, come schematizzata in dottrina. Un palese vizio di nullità, una ferita aperta nel corpo e nell'anima dell'ordinamento giuridico dello Stato che non è più possibile sanare. Da qui, però, si innesca una seconda intrigante domanda. Il giudice di ultima istanza, l'organo supremo della legittimità dei provvedimenti giurisdizionali, non deve assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, e l'osservanza e l'interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo, possono mai essere viziate da valutazioni illogiche ed irrazionali, domande puramente retoriche? Se, infatti, il diritto si privasse della sua intrinseca razionalità, il principio di contraddizione in primis, la norma più salda di tutte, secondo Aristotele, la sua cogenza non apparirebbe più giustificata, ed esso finirebbe per somigliare alle opinioni dell'uomo della strada. In mancanza del prerequisito di coerenza non contraddittoria, non vi sarebbero più margini di intelligibilità del senso delle pronunce, altro che certezza del diritto. L'attività interpretativa deve, dunque, svolgersi in maniera logica e non caotica, in modo da evidenziare la ragion d'essere di ogni decisione. Soltanto percorsi logicamente orientati possono giustificare una certa interpretazione e la connessa decisione rispetto a un'altra. Ma poiché l'interpretazione è essenzialmente un processo conoscitivo, essa non può essere dissociata dallo svolgimento di un percorso logico. Ecco il punctum dolens. Il giudice deve spiegare quali siano le ragioni su cui si fonda la decisione, e queste devono essere buone non solo agli occhi del giudice, ma anche di quelli che si trovino a valutarne ex post la plausibilità e il fondamento. Questa è la ragione indefettibile della logica giuridica democratica e del suo ruolo fondamentale. Se il diritto è un insieme organico, logicamente coerente e strutturato, chi amministra giustizia e lo applica sa di dover motivare e giustificare le proprie decisioni. Del resto, in 9 travagliate ore di Camera di Consiglio, non è certo mancato il tempo di una pregnante riflessione su base logica. Tra Cassazione e rottamazione sarebbe opportuno e necessario che permanesse una certa differenza di civiltà. Dall'art. 111 della Costituzione, infatti, deriva l'inderogabile obbligo per il giudice di motivare i propri provvedimenti in ottemperanza al principio di ragionevolezza. Sia, infine, consentita una rapida considerazione. Sembra che la Corte Suprema, nel caso che occupa, abbia giudicato e pronunciato incorrendo in un banale travisamento del fatto. Ha, infatti, commesso un errore di persona scambiando l'imputato per un cittadino qualunque, il quale, nella limitatezza e modestia delle sue possibilità, se deve estorcere qualcosa a taluno, non può che avvalersi di mezzi illeciti ordinari. L'imputato del giudizio in argomento, invece, all'epoca dei fatti rivestiva la carica di titolare del potere esecutivo, cosicché non aveva alcun bisogno di puntare un'arma nei confronti di un funzionario qualsiasi, formalmente sottoposto al suo potere, se diretto o indiretto, non rileva. Concussiva, perciò, era la richiesta in sé, perché intrinsecamente priva di concrete possibilità di rifiuto, in quanto proveniente da uno dei più alti poteri dello Stato. Per il diritto e la coscienza pubblica democratica, e per la Corte Suprema, l'esercizio abusivo di un potere dello Stato, se alto in particolare e peraltro pacificamente riconosciuto nella stessa sentenza di assoluzione in appello, non costituisce una semplice forma di pressione, ma bensì la specie più scoperta e ripugnante di pressione. E quanto più quel potere è elevato, tanto più colpevole è il soggetto che pone in essere la condotta delittuosa. Per restare in tema di intensità del dolo, ben noto alla giurisdizione penale, certo è che, alla stregua di una pretesa logica anti-giuridica siffatta, neppure il padrino sarebbe responsabile di alcunché, qualora pratichi offerte che non si possono rifiutare a mani nude. Il formalismo farisaico non può giungere fino al punto di stravolgere i paradigmi della logica che innerva la realtà effettuale, la ratio sovrana del diritto e della legge. Del pari, non si comprende per quale ragione, ove mai il delitto di concussione non sussistesse, l'imputato non sia stato condannato neppure per abuso d'ufficio. A nulla, infatti, rileva la circostanza che si procedesse per altre fattispecie, stante la precisa previsione giuridica, secondo la quale il giudice, se necessario, può, deve, riqualificare il reato, alla sola condizione che la nuova e diversa imputazione corrisponda ai medesimi fatti per cui è processo. Inammissibile sarebbe soltanto una condanna per fatti diversi e non mai contestati giudizialmente e, pertanto, in violazione del diritto di difesa. Infatti, secondo la giurisprudenza della medesima Corte Suprema, l'art. 521 va inteso nel senso che il mutamento del nomen iuris deve sempre garantire ol imputato di interloquire concretamente, sin dalla fase di merito, sulla diversa definizione giuridica del fatto e il diritto al contraddittorio e alla difesa anche in ordine alle questioni giuridiche di qualificazione del fatto deve essere garantito, normalmente, nella stessa fase in cui si verifica la modificazione dell'imputazione, anche alla luce della sentenza Drassic del dicembre 2007 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per concludere in gloria, tuttavia, si può tirare un sospiro di sollievo. Il rottamatore fratto cassatore di Firenze ora potrà più comodamente vedersela con l'imputato assolto, a fronte del rischio molto, molto più serio e incombente rappresentato, vedi caso, dal Movimento 5 Stelle. D'altronde, bisogna anche riconoscere che il nostro sistema politico-istituzionale può fare a meno di tante, troppe cose, ma avverte l'imprescindibile mancanza di un regista e utilizzatore finale di sistemi di prostituzione. Ora, quel vuoto potrà essere più facilmente colmato. Le vie della provvidenza non sono finite, almeno dopo l'avvento di un tale rottamatore. Stranezze. Non vorranno, per caso, farci stare sereni. Di Giuseppe Panissidi. 12 marzo 2015.